Bentornati amici di Sociantech, eccoci ad un'altra puntata di quello che è l'angolo di Federico. Questa volta innanzitutto voglio dirvi subito che le notizie sono pochissime, tra cui ce n'è una che vi inizierò subito a raccontare, che è proprio fuori quello che è il mondo Apple, però sicuramente per noi nerd, per noi amanti di tecnologia, questa notizia è comunque importante. Sto parlando di Jack Dorsey, quindi di questo personaggio che è un CEO, per chi non lo conoscesse è il famoso CEO di Twitter. Ebbene, adesso Jack Dorsey ha lasciato il testimone perché non vuole essere più quindi il CEO di Twitter, che andrà quindi a focalizzarsi su altre aziende che ha fondato, tra cui quella ultima del sistema di pagamento Square, che sicuramente lo interessa maggiormente. Innanzitutto possiamo dire che non è la prima volta che Jack Dorsey lascia la poltrona, infatti aveva già lasciato nel 2008 al cofondatore Evan Williams, poi era finita a Dick Costolo nel 2010 per poi tornare nuovamente a Jack Dorsey nel 2015. Questa volta quindi potremmo presupporre essere il totale addio da parte di Jack, denominiamolo così amicalmente, perché diciamo che un pochino per chi conosce Twitter, sicuramente per chi lo conosce e c'è all'interno, quindi lo frequenta spesso, chiamiamolo così, conosce che è un social network sicuramente molto molto utile, perché l'informazione intanto è un'informazione che è molto sull'ambito tecnologico, quindi per gli amanti di tecnologia Twitter è sicuramente il numero uno per quanto riguarda le informazioni, per quanto riguarda anche quello che è diciamo la velocità, difficilmente va down rispetto agli altri social network, tra cui magari Facebook, per cui quando manca l'informazione sugli altri colossi di social network, Twitter è quello che sicuramente continua a funzionare. Twitter però ha una crescita che è un po' stagnante, nonostante sia uno dei servizi più utili al mondo, e lo reputo anch'io, per via della velocità e della disintermediazione di chi scrive, la società in ogni caso non è mai riuscita a decollare come gli altri social network, tra cui Facebook. Facebook infatti ha fatturato ben 86 miliardi di dollari nel 2020, Twitter solamente 3,7 miliardi, e il bilancio si è chiuso addirittura in rosso per 1,1 miliardi di dollari. Quindi diciamo che in questo caso Twitter ha cercato un po' anche nel tempo di fare dei piccoli cambiamenti, aggiungere delle piccole cose che potessero anche leggermente copiare quelli che sono gli altri social network, ma la cosa non ha funzionato. Quello che molti di noi vorrebbero, ossia la possibilità di editare, modificare un tweet già inviato, tuttora non c'è ancora, però lo aspettiamo tanto, però non si capisce come mai questo non avviene ancora. In ogni caso Twitter ormai non ha che un pochino castrato anche le sue API per quanto riguarda le applicazioni di terze parti, nei riguardi per esempio delle notifiche, soltanto Twitter la notifica arriva in maniera puntuale e precisa di quando deve essere inviata, nelle applicazioni di terze parti ciò non avviene e avviene con una cadenza un pochino più tardiva, però diciamo che Twitter molto probabilmente ha avuto anche successo grazie al fatto proprio delle applicazioni di terze parti che hanno avuto modo di far scoprire questo social network in maniera diversa. Io per esempio utilizzo ormai da anni Tweetbot, che penso sia il più famoso, poi c'è Tweeterrific per esempio, insomma ce ne sono stati anche altri nel corso degli anni, chi ha un po' mollato la presa, chi è rimasto, però Tweetbot sicuramente quello più di riferimento perché ha eseguito molte volte i vari aggiornamenti delle API e delle diciamo di quelle che sono le feature all'interno di Twitter, dell'applicazione ufficiale di Twitter, anche all'interno di questa applicazione di terze parti. Per esempio, la cosa interessantissima è sicuramente in Tweetbot il fatto del cloud, quindi della sincronizzazione in cloud, quindi di dove ci fermiamo sull'iPhone, ci fermiamo anche direttamente sul Mac, sull'iPad, e poi la possibilità di vedere cronologicamente quelli che sono i tweet, cosa che in Twitter app non si trovano assolutamente, sono tutti scordinati e io infatti non mi ci trovo per niente. Ormai utilizzo veramente da anni Tweetbot, la versione gratuita, non utilizzo l'ultima, penso essere la 7, che avviene tramite abbonamento. Io mi tengo la 6, che è gratuita, o almeno l'avevo pagata all'epoca, ora non esiste nemmeno più sull'App Store, però diciamo la utilizzo con assolutamente con piacevolezza. Che dire, allora, c'è stata una lettera su ovviamente su Twitter da parte di Jack per la sua uscita, in cui parla un po' in quello che è stato tutto un po' il suo excursus e quant'altro, però diciamo che parla soprattutto di un altro personaggio che è Parag, si chiama Agrawal, penso di averlo detto bene, è indoamericano e questo sarà il nuovo CEO di Twitter. Proprio a partire da oggi, da quando aveva scritto il tweet, è avvenuto direttamente, quindi farà comunque, dichiara Jack, parte del consiglio per tutto il suo mandato, per aiutare quello che è Parag e anche Brett nella transizione. Brett è un altro personaggio all'interno ovviamente di Twitter che andrà a collaborare insieme con il futuro nuovo CEO. Successivamente, dopo che tutto ciò è quindi amalgamato, ha lasciato totalmente le redini, quindi Jack poi lascerà anche il consiglio. Dice: perché non restare o diventare presidente? Credo sia davvero importante dare a Parag lo spazio di cui ha bisogno per guidare l'azienda. E tornando al punto precedente, credo sia fondamentale che un'azienda possa reggersi da sola, libera dell'influenza o dalla direzione del suo fondatore. Queste alcune delle tante parole. È un grande esperto Parag di machine learning e di intelligenza artificiale, oltre ad essere un sostenitore del settore delle criptovalute. Questo potrebbe sicuramente andare anche a lasciare intendere che sotto la sua guida ci sarà maggiore spazio all'uso dei bot per la pubblicazione di tweet e l'integrazione di sistemi contro il cyberbullismo e le fake news. Ma andando a parlare invece di notizie di Apple, cari amici miei, AirPower potrebbe non essere un progetto ancora inattivo, comunque totalmente lasciato. Infatti un'azienda come Apple, che ha la ricerca del prossimo dispositivo rivoluzionario, molti degli esperti non vedono, molti di quelli che sono stati comunque i suoi esperimenti non vedono la luce, altri invece arrivano sul mercato. Sicuramente AirPower è stato un prodotto un po' particolare. Vi ricordate quella basetta che avrebbe avuto modo di caricare 3 dispositivi contemporaneamente, iPhone, Apple Watch e le AirPods, e dar modo di vedere sui vari dispositivi le varie ricariche, ma tutto ciò è stato presentato in maniera, diciamo, di disegno, di pubblicità, ma non è mai uscito, fino a che la Apple ha dato drasticamente la notizia che AirPower non avrebbe mai visto la luce in fondo al tunnel. In ogni caso, 9to5Mac riporta che l'ipotetico prodotto sotto i riflettori, citando anche Mark Gurman, che risponde sì alla domanda: Apple sta ancora cercando di realizzare il Power? Tuttavia lo stesso autore di Bloomberg, nella sua ultima newsletter Power On, ha evidenziato come il mercato sia stato ormai assediato da prodotti concorrenti, evidenziando ovviamente quello che è l'ottimo lavoro di Belkin. Infatti noi abbiamo avuto modo di recensire parecchi prodotti Belkin, tra cui l'ultima stazione di ricarica con MagSafe, molto elegante, molto bella, e ce l'ho tuttora qui di fianco a me sulla mia scrivania. Insomma, la Apple forse non demorde, perché MagSafe Duo è stato quello che possiamo dire un attimino uno spartiacque. Non c'è stato il Power, però cerchiamo di introdurre quello che è un possibile supporto made in Apple. però molto probabilmente ancora qualcosa bolle all'interno dei laboratori di Apple. Chissà se questo AirPower, che ovviamente non si chiamerà più AirPower perché ormai è stata utilizzata questa voce, ma non è stata messa nel cassetto, insomma chissà se veramente uscirà qualcosa di Apple, di prodotto Apple dai contro beep in stile AirPower, quello che avrebbero voluto tirare fuori. Speriamo, vediamo, chissà se uscirà, insomma, però non si sa mai. Sicuramente, ragazzi, aspettatevi un prezzo come al solito alle stelle. Pensate al MagSafe Duo, 149 euro. Comunque andiamo ad un'altra notizia. Questo qua è un rumors, dei rumors, dei rumors, ma tanti lo aspettano. Si aggiunge una nuova puntata a quella che è l'indiscrezione sul primo visore di realtà aumentata sviluppata da Apple. Il 2022 potrebbe essere l'anno giusto? Chissà. Sicuramente le anticipazioni sono state fornite da una fonte attendibile quale Minky Kuo, che si rilevano più che altro fondate. Potrebbe non essere un semplice gadget, un accessorio di secondo piano destinato a perdersi nell'ampio catalogo di dispositivi della mela, ma essere un qualcosa di più. Infatti, secondo l'analista, il visore sarà il capostipite dei dispositivi che entro il prossimo anno, decennio, prenderanno il posto degli iPhone. Sarebbe l'ambizioso, infatti, obiettivo a lungo termine di Apple proprio per i suoi futuri prodotti, o questo soprattutto futuro prodotto che potrebbe vedere la luce in fondo al tunnel questa volta. I punti di partenza sono due: dotarlo di una potenza di calcolo che non farà rimpiangere quella di un iPhone e renderlo adatto all'uso in mobilità, come lo è infatti un iPhone o qualsiasi smartphone. Sarebbe quindi un visore stand alone, indipendente dai dispositivi esterni e con una capacità di elaborazione che viene definita di livello pari a quella di un Mac. Dice proprio precisamente Minky Kuo: ha una potenza di calcolo di livello Mac e può funzionare indipendentemente senza fare affidamento su un Mac o un iPhone. Da questa descrizione quindi sembra che l'hardware sia legato agli sviluppi del progetto Apple Silicon, i processori sviluppati proprio quelli in prima persona da Apple. Questi SoC riescono a coniugare l'alta potenza e bassi consumi e sembrano perfetti anche per l'integrazione proprio per un visore AR standalone. All'interno del visore potrebbe trovare spazio un chip Apple Silicon appositamente modificato per questo tipo di impiego, o meglio, potrebbero esserci anche un doppio processore, come precisa Minky Kuo. Il processore, infatti, dice, di fascia alta avrà una potenza di calcolo simile a quella dell'M1 dei Mac, mentre il processore di fascia bassa si occuperà dell'elaborazione dei dati dei sensori, perché Apple pare che opti per una potenza di calcolo anche esuberante rispetto a quella degli iPhone, spiega Minky Kuo in un successivo passaggio, ed è una spiegazione sicuramente sensata. La piattaforma deve gestire un maggior carico di lavoro rispetto a quello di un iPhone. Ci sono due schermi micro OLED di Sony con una risoluzione 4K e poi un flusso video in continuo di un numero di fotocamere maggiore rispetto a quelle ovviamente degli iPhone. Si parlerebbe di 6-8 moduli, che verranno impiegati per offrire la visione dell'ambiente circostante all'utente che indossa il visore. Insomma, ragazzi, un prodotto che, se viene tirato fuori, io parlerei di 3.990 euro, la butterei lì. Però insomma, quando esce qualcosa da Apple, sicuramente gli occhi si aguzzano e vedremo un prodotto sicuramente che fa la differenza rispetto ai competitor. Con questo, ragazzi, vi lascio, vi rimando alla prossima settimana, al prossimo weekend. Aspettatemi magari che mi arriva anche qualche applicazione da qualche sviluppatore per analizzarla e mettervela a vostra conoscenza. Insomma, che dire, un saluto quindi da Social & Tech. Ciao!